Vin un bonum et suave, bonis bonum, pravis prave, ponti dolci sapore.
Il piacere della buona tavola. Forte mangiatore è un gran signore.
Ave venis creatura, quam produxit vitis pura, omnis mensa fit segura in tua presenzia.
Si comprende più a fondo un popolo se vi si mangia insieme e ci si veste come esso veste. È un'affermazione di un grande etnologo e antropologo. È un'affermazione che è garantita da un'intera vita di studi ed esperienze tra gli ultimi popoli primitivi ancora esistenti. Ed è affermazione verissima per quanto riguarda l'uomo del Medioevo. Pensiero, cultura, filosofia, teologia, diritto rivelano di certo l'anima, quella oltre la vita, dell'uomo medievale. Ma il vestire e il nutrirsi forse ci dicono ancora più dello stile di vita, degli umori e di quella particolare civiltà dell'uomo medievale. Due necessità immediate, il vestire e il nutrirsi, che derivano da una civiltà, ma che pure, a loro volta, la creano, la colorano e, per non poco, la determinano. Forte mangiatore è un gran signore. Volendo segnalare all'ammirazione dei contemporanei, che poi lo fecero santo, il suo signore Carlo Magno, il suo biografo Eginardo ne descrive, tra le altre cose, un pranzetto da giorno feriale. Era temperante nel mangiare e nel bere. Ordinariamente gli erano servite a cena solo 4 portate, oltre all'arrosto, che egli mangiava più volentieri di qualunque altro cibo. 4 portate, oltre, ben intesi, l'arrosto, che era portata d'entrée. Tutto ciò è, per quei tempi, segno di morigeratezza. Del resto, in un poema epico medievale, il cavaliere reduce dalla visita ad un devoto e coraggioso vassallo dell'imperatore, non può che dire a questi, per prima cosa, dalle quali sembrano poi dipendere tutte le altre. E così disse: «Per Bacco, sire, costui è davvero di nobile razza, mangia da solo un tale cosciotto di porco e, in 2 sorsate, tracanna un boccale di vino. Un uomo simile deve essere davvero capace di fare una dura guerra e non può che essere fedele al suo signore». Si intende, stiamo parlando di Carlo Magno ed altri grandi signori, costoro potevano permettersi certe lecornie, che difficilmente però andavano più in là del cosciotto della selvaggina. Ma circa la quantità di cibo ingurgitato, le cose non cambiavano molto, anche per il più modesto villico. Nel Medioevo rurale e nobiliare, ad esempio, è più facile trovare notizia di malattie derivanti da eccessiva nutrizione, peraltro non controllata, il che produceva facilmente delle epidemie di pellagra, che non di deperimento per denutrizione, eccetto ovviamente nel periodo di carestia. La gente del Medioevo, infatti, aveva come nutrimento di base i prodotti locali, da cui l'elaborazione nei diversi paesi di cibi e abitudini culinarie particolari. Il menù delle regioni rurali era perciò più monotono, mentre in città diveniva più variato, nella misura in cui i mercati urbani venivano mano a mano forniti da regioni sempre più distanti e con prodotti diversi. I parigini del 1200, ad esempio, apprezzavano già e ricercavano non qualsiasi carne, ma vacche normanne o persino savoiarde, pesci freschi pescati nella Manica, mentre le mense più raffinate ricevevano datteri, fichi secchi, limoni e arance, importati da commercianti che frequentavano le coste africane e medio orientali, a bordo delle flotte che facevano spola tra Oriente e Occidente in seguito alle crociate. Le arance o altri agrumi erano prodotti tanto rari e prelibati che, racconta il Beroldo, che era il cerimoniere del Duomo di Milano, ai vesperi del giorno dell'Epifania i canonici passavano uno ad uno davanti al trono dell'arcivescovo a rendere omaggio e, mentre si inchinavano, egli deponeva nell'incavo della loro mitra un'arancia venuta d'oltremare. Le patate arriveranno sulla mensa molto più tardi, al tempo della scoperta dell'America, e il legume principe della cucina medievale sono i piselli e le fave. Senza contare che, sin da allora, la vera regina della cucina è la cipolla, cucinata in un'infinità di modi. Nel Limosino, invece, come nel Cévennes, in Corsica, in Italia settentrionale e buona parte della Germania, l'alimento base sono le castagne, che suppliscono anche al pane e che, comunque, vengono manipolate nei più impensati dei modi. Sappiamo che già nel Medioevo le castagne entravano a comporre il celebre ripieno per polli e tacchini, ancora oggi piatto forte e fragrante in Lombardia e nel Veneto.
Oh, quam felix in colore, oh, quam fragrans in ardore, oh, quam placens signore, dulce lingua vinculum. Monachorum rex divotus, cleris omnis fundus totus, vivum pade qualis potus, et nunc et in secum.